Allora, proviamo a immaginare per un attimo un intervento chirurgico al cervello, una di quelle operazioni mirate a curare i tremori del morbo di Parkinson. Ne
Certo, interventi molto complessi che mi lasciano sempre affascinata.
sono davvero incuriosito anch'io, soprattutto perché in questo caso l'operazione riesce alla perfezione e il tremore sparisce, ma emerge un effetto collaterale del tutto inaspettato. Cioè, il paziente improvvisamente non riesce più a smettere di parlare.
Parla ininterrottamente per ore, giorni interi. E la cosa pazzesca è che si tratta di un caso clinico reale.
Ah, wow!
Sì, credo sia davvero il punto di partenza ideale per scardinare un po' le nostre certezze su come il cervello controlla il linguaggio.
Benvenuti a questo nuovo deep dive. Oggi abbiamo davanti una bella pila di articoli di neuroscienze, note cliniche e studi psichiatrici.
Tutti dedicati a un comportamento che, sai, spesso liquidiamo con una certa sufficienza.
La logorrea, o se vogliamo usare il termine medico corretto, l'iperflussia verbale. L'obiettivo del nostro deep dive oggi non è semplicemente studiare le chiacchiere in sé.
Assolutamente no. Vogliamo usare questo torrente di parole come una specie di lente di ingrandimento per sbirciare dentro i circuiti di controllo.
Ok, analizziamo la cosa. Perché è così importante partire da qui?
Perché se guardiamo i dati clinici, parlare troppo non è quasi mai una patologia a sé stante, è più una spia luminosa.
Segnala un guasto, cioè un problema fisico in una parte specifica dell'hardware neurologico.
Esatto. Quindi per capire il malfunzionamento dobbiamo chiederci chi decide quando è il momento di chiudere la bocca in condizioni normali.
Immagino ci sia una sorta di interruttore centrale.
Più che un interruttore, tutto ruota attorno ai circuiti frontostriatali e in particolare alla corteccia prefrontale dorsolaterale.
Un nome decisamente impegnativo.
Eh sì, ma la sua funzione è vitale. Mentre formuliamo una frase, quest'area fa da inibitore costante, blocca tutte le associazioni di parole inutili.
Cioè frena i pensieri irrilevanti che ci passano per la testa continuamente.
Proprio così. Funziona letteralmente come il freno a mano esecutivo del cervello.
Quindi aspetta, chi soffre di logorrea a causa di una lesione frontale è un po' come se guidasse un'auto con l'acceleratore bloccato.
Con l'acceleratore bloccato a tavoletta e il pedale del freno completamente tranciato. Sì, l'analogia funziona benissimo.
Incredibile.
Ma la cosa affascinante qui è che a volte il danno è ancora più profondo. Cioè, non perdi solo il freno, si disintegra l'intero cruscotto.
Il cruscotto, in che senso si disintegra?
È quello che succede nella fascia di Wernicke, che è causata da un danno nell'area temporale sinistra.
Un attimo, mi sfugge un passaggio. L'area di Wernicke gestisce la comprensione.
Sì, esatto.
Mi stai dicendo che queste persone generano fiumi di parole inventate e non se ne accorgono minimamente? Com'è fisicamente possibile non sentire la propria voce?
Avviene proprio questo. Il cervello diventa letteralmente sordo ai propri errori. In ambito clinico è una condizione chiamata anosognosia.
Wow, pazzesco.
Normalmente, mentre parliamo, un circuito uditivo interno ci fa da monitoraggio in tempo reale, ma se la lesione spezza quel loop di retroazione, i centri motori girano a vuoto.
Ah, chiaro. Non arrivando alcun segnale di errore al cruscotto, il cervello non sa di dover fermare la macchina.
Perfetto, è esattamente così.
Fin qui abbiamo parlato di danni fisici, pezzi di anatomia rotti, ma cosa succede se l'hardware è intatto e cambia solo il carburante?
In che senso il carburante chimico?
Sai, in fondo chiunque beva troppi caffè inizia a parlare a raffica.
Ah, certo, il paragone calfa alla perfezione. A livello chimico, il volante passa ai neuromodulatori come la dopamina o la noradrenalina.
E cosa succede quando questi sballano?
Prendi le fasi maniacali del disturbo bipolare. Lì si assiste a una vera e propria esplosione dopaminergica. La mente accelera vertiginosamente.
Genera idee molto più velocemente di quanto i muscoli della bocca riescano ad articolarle.
Esatto, è la famosa fuga delle idee e la persona salta da un pensiero all'altro, spesso agganciandosi a semplici rime.
O assonanze, certo. Ed è qui che si fa davvero interessante.
Sì, perché se invece entra in gioco l'iperattivazione da noradrenalina, che governa gli stati d'ansia acuta, il parlare compulsivo cambia funzione.
Diventa una valvola di sfogo meccanica per scaricare un sistema nervoso in sovraccarico. Il che mi fa pensare a una situazione molto comune.
Dimmi.
Pensa a tutte quelle situazioni quotidiane in cui si riempie il silenzio con chiacchiere inutili, solo perché si è a disagio.
Capita spessissimo a tutti.
Se portiamo questo meccanismo all'estremo, la parola può diventare un vero e proprio scudo, una barriera.
Questo solleva una questione importantissima. In psicoanalisi la chiamano difesa maniacale.
Difesa maniacale, molto interessante.
Inondando lo spazio relazionale di parole, si costruisce un muro acustico impenetrabile. Si impedisce agli altri di intervenire, certo.
Ma soprattutto immagino si evita di restare da soli con il silenzio.
Esattamente. Perché nel silenzio emergerebbe l'angoscia, il vuoto interiore. In questo caso la logorrea si trasforma in puro evitamento esperienziale.
Abbiamo visto l'ardio è rotto e il carburante alterato. Se colleghiamo tutto questo all'esempio chirurgico dell'inizio.
È un ottimo punto di collegamento, perché a volte è la medicina stessa a causare il cortocircuito. Parliamo di cause iatrogene.
Cause iatrogene? Per esempio i farmaci per il Parkinson?
Proprio quelli. I farmaci dopaminergici ridanno mobilità ai pazienti, ma a lungo andare possono sovraccaricare i circuiti della ricompensa.
Innescando una disinibizione totale, giusto?
Sì, una vera sindrome da disregolazione comportamentale, con logorrea. E per quanto riguarda l'intervento al cervello, la stimolazione cerebrale profonda o DBS, il meccanismo è affine.
Si inseriscono elettrodi nel nucleo subtalamico, se non sbaglio.
Sì, è un po' il centro nevralgico di una via incaricata di frenare i movimenti improvvisi, modulando l'area con impulsi elettrici, fermi tremori.
Ma a volte l'elettricità, diciamo, straripa.
Esatto, straripa nelle reti adiacenti, quelle frontostriatali del linguaggio.
In pratica l'elettricità confonde i cavi. Il segnale inviato per frenare la mano finisce per disattivare per sbaglio il freno inibitorio delle parole.
Hai espresso perfettamente l'idea. Le reti si desincronizzano e la diga verbale semplicemente cede.
Incredibile. Quindi, cosa significa tutto questo? Tirando un po' le somme di questo deep dive.
Significa che la diagnosi differenziale è fondamentale. Trattare ogni logorrea allo stesso modo è inutile e persino dannoso.
Certo, se ci troviamo di fronte a una lesione organica o a una afasia, immagino serva la logopedia.
Sì. Per tentare di ricostruire quel monitoraggio uditivo spezzato.
Se invece il problema è chimico, indotto da farmaci o da una fase maniacale, si ricalibrano i dosaggi.
Esatto, si lavora sui neuromodulatori.
E per i famosi muri acustici generati dall'ansia?
Lì l'unica via è la psicoterapia. Serve smantellare lentamente quella difesa, senza far crollare la persona.
Quindi il sintomo visibile è identico per tutti? Ma la patofisiologia richiede chiavi diametralmente opposte?
Assolutamente sì.
Il che ci lascia con una riflessione piuttosto intensa per chiudere l'argomento di oggi. Abbiamo visto come il cervello umano sia disposto a spezzare i propri freni inibitori e a inondare il mondo di parole, pur di difendersi dal vuoto.
Una difesa estrema contro il dolore psichico.
Esatto. Ma proviamo a pensare a questo. Se una persona in quello stato venisse isolata, costretta in un ambiente di totale e assoluto silenzio, che forma, che volume e che velocità prenderebbe quel monologo interiore implacabile una volta intrappolato?